Replay, le voci in differita.
Rieccoci insieme come ogni giorno dopo il GR24 delle 13.30, l'appuntamento è quello con gli incontri in differita, le discussioni, le conversazioni con i protagonisti del nostro tempo per un'ora insieme su Radio 24, il Sole 24 Ore. Replay oggi si sposta a Fiuggi per gli incontri culturali alle Terme e nell'atmosfera del Café du Parc Pino Pelloni incontra Stefano Lorenzetto. È editorialista del giornale e autore del libro Tipi italiani, 25 vite fuori dall'ordinario. Il giornalista ha raccolto una galleria di ritratti di persone più o meno comuni che rappresentano un campione, se vogliamo, di vizi e virtù nazionali. Allora, partiamo proprio dall'introduzione di Pino Pelloni.
Buonasera agli ascoltatori di Radio 24. Il Café du Parc di questo pomeriggio ha come ospite Stefano Lorenzetto per la presentazione del libro Tipi italiani, edito da Marsilio, 25 vite fuori dall'ordinario. Questo libro raccoglie 25 articoloni, perché gli articoli, queste vite raccontate a Lorenzetto occupano una pagina intera del giornale. Quindi è un personaggio a voi conosciuto, un personaggio che ama incontrare e scoprire personaggi comuni, però fuori dal comune. Di solito dicevano i maestri che un'intervista, anche se la tua non è proprio un'intervista ma una storia ricreata, è un articolo rubato. Se questa dizione vale per Claudio Sabelli Fioretti, un altro esperto in interviste, forse non può valere per il raccontatore Lorenzetto. Lorenzetto, per me è imbarazzante intervistare in rete gli intervistatori, però in ogni caso, come sono questi italiani comuni fuori dal comune?
Gli italiani, come abbiamo sempre detto, come ci piace credere, ed è la verità, anche se poi per autolesionismo leggiamo sui giornali il contrario, sono un popolo molto ricco, ricco di umanità, di inventiva, ricco di storie, ricco di vita. Io ho una teoria che chiunque incontriamo tutti i giorni sulla nostra strada, quindi tutte le persone che sono qui molto generosamente sedute per ascoltare il sottoscritto, hanno sicuramente una storia da raccontare. Io non ho applicato segreti particolari, se non quello di starli ad ascoltare. E quindi, come dice Minoli, l'intervista è un tentativo di catturare l'anima di chi è di fronte, capire se ti racconta la verità o no, e poi riferirlo ai tuoi lettori. Fin dall'inizio, ovviamente, ho cercato di darmi anche un metodo dove la misura era fondamentale, secondo me. Noi assistiamo a un tipo di giornalismo ormai tritatutto, dove anche la notizia più importante, il tema più scabroso, l'emozione più lacerante viene ridotta a una ventina, una trentina, una quarantina, una cinquantina di righe. Io ho scritto per anni per il Corriere della Sera e quindi so per esperienza che al Corriere della Sera la regola è che non si devono superare le 75 righe. Intendiamoci, mi rendo perfettamente conto che la maggioranza degli articoli che compaiono sui giornali italiani sono anche troppo lunghi per quello che raccontano. Però un maestro di giornalismo, che era Nino Nutrizio, il fondatore della Notte, sosteneva una cosa in cui io credo molto, e che cioè un articolo bello è sempre troppo corto, è un articolo lungo e un articolo brutto è sempre troppo lungo. La misura è fondamentale perché, come tu dici, i miei personaggi occupano un'intera pagina. Quindi la sorpresa dei lettori. Questa serie è cominciata 5 anni fa, però in realtà sono 6 anni che tutte le settimane io propino ai miei lettori una paginata intera di giornale. Una pagina intera di giornale significa sul giornale 350 righe di testo, per me che lo scrivo 12 cartelle e 18.000 battute. Cioè, per farvi un calcolo a spanne, in questi 6 anni ho scritto circa 1 milione di battute in più rispetto alla Bibbia, ecco, questa è la lunghezza. E quindi le prime settimane l'effetto era stordente, perché mi ricordo che una delle prime puntate l'ho dedicata a un signore, un artigiano della provincia di Rovigo che costruisce i nani da giardino. Uno dice, una pagina intera su uno che fa i nani da giardino, dice, questi qui sono impazziti. Poi è diventato in realtà il suo atto principale, il segreto di Pulcinella, che fa di questa serie una serie, come dire, piacevole e godibile. Perché poi, se tu, come diceva il mio ex direttore Vittorio Feltri, come diceva il suo maestro prima di lui, il maestro di tutti noi, Indro Montanelli, se tu catturi il lettore nelle prime righe, te lo porti fino alla fine tranquillamente. L'importante è non annoiare, che era il difetto che Leo Longanesi suggeriva di evitare, come fosse la peste. Ecco. questa Italia sono andato a cercarla, io la trovo sui giornali, la domanda che spesso mi viene rivolta dice ma dove li trovi? La maggioranza di questi personaggi vi confesso che li trovo sui giornali, solo che i miei colleghi non si accorgono di avere davanti un personaggio, cioè snobbano alcune notizie riferite a una persona e questa persona è semplicemente un nome e un cognome annegato in una marea di righe di testo di nessunissimo interesse e non si accorgono che invece quello lì era il personaggio da far parlare e da scavare. Piccolo aneddoto personale, non riguarda questa serie, però insomma per dire come la mia passione per l'uomo comune sia sempre stata molto forte, nel giugno del 1989 ricevo una telefonata dal direttore della Domenica del Corriere, la quale io collaboravo, Marcello Minerbi, che mi dice, senti, dice, è arrivata, non so se l'hai vista, dice una notizia di agenzia da Tel Aviv, che dice che a settembre un tale Giorgio Perlasca di Padova pianterà un albero nel Viale dei Giusti dello Yad Vashem, che è il museo dell'Olocausto. Siccome nel Viale dei Giusti piantano un albero solo gli stranieri che hanno fatto qualcosa di assolutamente eccezionale per gli ebrei, mi ha detto, dice, ma però è di cosa si tratta? Ma era una notizia che arrivava dall'ANSA, quindi era arrivata sui tavoli di redazione di tutta Italia. E siccome io sono veneto, ha pensato di chiamare me. Con fatica riesco a stabilire che questo signor Giorgio Perlasca abitava in un paese della provincia di Padova, chiamo il parroco, chiamo qua, chiamo, perché non lo trovo a casa, il telefono squillava vuoto, e cioè, non mi ricordo più come, mi viene detto che è in vacanza a Levico Terme, che è in Trentino. La mattina dopo, con un fotografo, parto, vado a Levico Terme, all'Hotel Nazionale. Entro in questo hotel, ricordo ancora il nome della proprietaria, Emelina Bassetti, perché Emelina non è una cosa, non so cosa voglia dire, insomma. E dico, scusi, dico, ah, c'è un certo signor Giorgio Perlasca qui in vacanza? Dico, sì, dice, è un signore di Padova, viene in vacanza, molto anziano, viene in vacanza da 30 anni con la moglie in questo periodo. E dice, perché? Dice, lei chi è? Sono un giornalista, cosa vuole? Penso, dico, che sia un eroe. Un eroe? Dice, ma mi sta scherzando, è una persona normale. Fermo lì quel fotografo, lui era andato a fare una passeggiata e aspetto che torni. Torna quest'uomo, me lo ricordo, alto, dritto, come un cipresso, sotto braccio alla moglie. Lui si meraviglia molto che io sia lì, mi chiede il motivo e allora dico, ma è arrivato un flash di agenzia? Lui mi ferma e dice, ma no, non si dice flash, si dice lampo, un lampo d'agenzia, perché lui dicevano che era fascista, in realtà era un monarchico e come tale era fermo all'idea che bisognava dire Cialdino e non Cachet. Dice, non si dice un lampo d'agenzia? Vabbè, dico, è arrivato sto lampo d'agenzia a Tel Aviv che dice che lei va a piantare sto albero in Via dei Giusti. Vuole spiegarmi perché? E lì questo qui mi racconta questa storia con la moglie che lo guardava stralunato, perché era la prima volta che la sentiva raccontare in questi termini, ovviamente io lo incalzavo con delle domande, e viene fuori la storia di quest'uomo che, originario di Trieste, si trova nella Budapest in cui cominciano le deportazioni degli ebrei, perché sono arrivati i tedeschi. Lui è lì per importare carne, e all'improvviso però vede consumarsi davanti agli occhi una tragedia alla quale pensava di non assistere, cioè vede delle persone come lui che vengono afferrate per un braccio, per un orecchio e per una gamba, trascinate su dei treni, messe dentro, piombate, senza acqua, senza viveri, spedite via per andare a morire. E sente dentro di sé insopprimibile il richiamo del bene, cioè non può assistere senza far niente a questa tragedia. E siccome era amico di Angelo Sanz Britz, che era il console di Spagna a Budapest, il quale era scappato vista la mala parata, si insedia nella legazione spagnola, si improvvisa console lui, si pianta le bandierine della Spagna sulla macchina di servizio e comincia a rilasciare, lascia passare fasulli a tutti gli ebrei che glielo chiedono, facendo diventare praticamente dei cittadini spagnoli. Tenete conto che, essendoci Franco in Spagna, ovviamente i rapporti di buon vicinato con la Germania nazista erano scontati e quindi sono davanti a un lascia passare spagnolo, anche il più cattivo dei nazisti, si fermava perché insomma, era paese amico. E salva 5.200 persone in questo modo. Dopodiché la cosa gli dà un po' la testa perché non si limita a fare delle cose con i timbri, ma va per strada con questa macchina e afferra le persone che stanno per essere deportate per strada. Mi ricordo che mi raccontava l'aneddoto di due bambini, due gemelli di 12 anni, che rivede per strada, che vengono catturati dalla Gestapo e lui riesce a strapparne, è rimasto poi il cruccio di tutta la sua vita, uno solo dalle mani di questo agente della polizia segreta nazista, se lo tira dentro in questa macchina sulla quale c'era Raoul Wallenberg, che era l'inviato del re di Svezia, una specie di ONU dell'epoca, per vedere cosa stava succedendo perché si capiva che era in corso un genocidio, e lo tira sulla macchina e arriva un ufficiale nazista che con la pistola gli dice fallo uscire perché va ammazzo il bambino e anche voi due. E lui non glielo consegna, dice no, questa è auto della Spagna quindi gode dell'extraterritorialità. per farla breve, si avvicina un altro ufficiale che fa segno al sottufficiale tedesco di allontanarsi e dice in italiano, quindi sa che è italiano, Perlasca, e dice in italiano a Perlasca, dice se lo tenga pure, tanto verrà il giorno anche per lui, riferito al bambino. E Wallenborg sbianca, parte la macchina e gli dice, ma sa chi era quello lì? No, dice quello lì, è Eichmann, il famoso criminale nazista che poi verrà catturato da Simon Wiesenthal nel 1960 in Argentina, portato in Israele, processato e impiccato. Quindi era uno che da commerciante di carne aveva affrontato a viso aperto Eichmann. Ebbene, questa storia c'era tutta, qualsiasi giornalista la poteva raccontare, nessuno è andato, l'ho raccontata nel giugno del 1999 per primo, 2 anni dopo sarebbe diventato un libro di Enrico De Aglio, La banalità del bene, 10 anni dopo sarebbe diventato una fiction televisiva con Luca Zingaretti, però tutti per l'Asca, l'eroe nazionale, sì, ma nel 1999 per l'Asca non se lo filava nessuno. Quando gli ho detto, ma che non ha raccontato questa storia? Se non l'ha raccontata, dice, perché nessuno me l'avrebbe creduto. E poi non ho avuto occasione per raccontarla. Quindi la sapevano in Israele, ma non la sapevano gli italiani. E di queste storie è piena d'Italia.
Cosa unisce la pronipote di Garibaldi e il divino Thelma? Oppure il cameriere di Hitler e la bambinaia di Fermi?
Beh, l'eccentricità della loro vita, che può essere nobile, come nel caso dell'ultima discendente di Garibaldi, la Anita, che porta il nome poi della nonna, e può essere invece un'eccentricità sicuramente più folcloristica, quella di Otelma. Però mi permette di chiarire un particolare, che anche nella storia all'apparenza più scontata, anche il personaggio che comunemente magari disprezziamo perché consideriamo una specie di guitto, il caso di questo divino Otelma, che in realtà si chiama Marco Amleto Belelli, e Otelma è il palindromo di Amleto, se voi lo leggete alla rovescia. Ecco, questo Marco Amleto Belelli, che è sicuramente un guitto per come si presenta e campa da guitto, parla in plurale maestatico, dice noi, praticamente dice se il Papa fosse il nostro vicario in terra, mi ha detto noi lo sapremo, che si crede di essere Dio. Però mi interessava perché consente di dimostrare che il luogo comune applicato alle persone è sempre sbagliato. Otelma non è un imbonitore, un fessacchiotto che a un certo punto si guadagna da vivere truffando la gente, ammillantando credito, facendo finta di interpretare i segni del destino o l'interiore dei polli. Il signor Marco Amleto Belelli è un italiano che ha 2 lauree. Ho fatto le verifiche, ho telefonato al professor Paolo Rossi dell'Università di Genova, che mi ha confermato, si dice sta per dare la seconda laurea, che ha studiato all'ISPI, l'Istituto di Studi Politica Internazionale, che ha sede a Palazzo Clerici a Milano, e che è stato fondato da Alberto Pirelli, con una borsa di studio del Ministero degli Esteri, che è stato consigliere comunale della Democrazia Cristiana nel quartiere Tremolo Maddalena di Genova, che ha militato nel fronte della gioventù del Movimento Sociale, che è stato candidato poi per il Partito Radicale alle elezioni. Cioè, è una persona che ha un percorso di vita che definire ricco è poco, cioè è un pozzo di scienza, ahimè, applicato alla guida di uno stile di vita. Mi dicevi il cameriere di Hitler. È una persona modesta, è un cameriere nato a Villa Santa Maria, che è in Val di Sangro, e che è il paese dei camerieri, l'ho scoperto andandoci, perché io non faccio mai interviste al telefono, tutte le interviste della mia vita le ho fatte andando a guardare negli occhi la persona che mi doveva raccontare la sua vita, anche perché essendo un racconto molto lungo, se lo facessi al telefono sarei già sordo. Abita a Villa Santa Maria, che è il paese dei camerieri, dicevo, perché è il paese natale di San Francesco Caracciolo, che è il patrono dei camerieri. Poi sono tutti i camerieri, i grandi camerieri che sono in giro per il mondo, state tranquilli che hanno o un parente o sono loro stessi originari di Villa Santa Maria, da generazioni, fin dal 1500, per dire il Finoli, che era il cameriere del Duca d'Aosta, era di Villa Santa Maria, e Salvatore Paolini, il mio cameriere, ha sposato la figlia. Il nipote era cameriere dei D'Acquarone, io li conosco bene, i D'Acquarone, perché sono di Verona, e i D'Acquarone erano originari di Verona, e il duca Pietro D'Acquarone, l'ultimo ministro della Real Casa, che ha avuto 2 figli, uno Cesare ammazzato a Acapulco, e un altro che si chiama Luigi, che nonostante fosse duca, era il primo iscritto alla sezione del Partito Comunista del suo paese natale, aveva come cameriere uno di Villa Santa Maria, e lui era servito in rigatino a casa dei D'Acquarone. Ripeto, una persona normalissima, quindi, che ha fatto quello che il destino aveva già scritto per lui, e cioè il cameriere, ma viene mandato al servizio prima dai principi Colonna a Roma, e poi, siccome lo pagano poco, finisce l'hotel Diana di Roma durante la guerra, lì viene adocchiato da un tedesco che gli dice, ma non è che dice che vuole fare il cameriere, che c'ha è un ragazzo giovane, ha 18 anni, vede che ha delle belle maniere, dice che vorrebbe venire al Nido delle Aquile a fare il cameriere. Il suddetto Nido delle Aquile. E vabbè, parla breve, gli fa fare le carte e tutto quanto, fanno delle ricerche, tanto che arrivano i carabinieri a casa dei genitori, che sono spaventatissimi, che dalla Germania chiedono di capire chi è, e si ritrova all'Obersalzberger, che è una località di montagna sulle Alpi tra la Germania e l'Austria, dove c'è il famoso Nido delle Aquile, cioè il rifugio di vacanza costruito in una località impervia e che doveva essere l'ultimo baluardo che gli alleati avrebbero espugnato, dove Hitler andava a passare le vacanze insieme con Bormann, insieme con Göring, insieme con tutto lo Stato Maggiore, veniva chiamato il Quarto Reich, cioè la seconda cancelleria dopo quella di Berlino, dove lui viveva con Eva Braun, non dormivano insieme, ma lui c'è la sua villetta, Eva Braun c'è la sua camera, eccetera. E si ritrova quindi questo umile cameriere semi analfabeta a servire Hitler a tavola, con delle cose che era vegetariano perché durante la guerra aveva avuto un attacco, durante la prima guerra mondiale, un attacco con il gas mostarda che aveva rovinato le papille gustative, per cui riempiva queste verdure di pepe e sale, era, nonostante facesse fuori i cristiani, ma era vegetariano e quindi carne niente, e una volta che Göring, che invece era ghiotto di carne di maiale, tirava giù dal piatto di portata con una certa voluttà del prosciutto cotto al forno insieme con dei piselli, sprezzante, Hitler gli dice: strano, dice, non sapevo che il maiale mangiasse la sua stessa carne. Che oltre ad essere una frase, ovviamente, che lui mi ha detto in tedesco, mi ha riferito in tedesco, che oltre ad essere una frase particolarmente disgustosa, segnala però che Göring era caduto in disgrazia, perché poi se uno va a confrontare, a fare la rilettura storica, Göring non era più nelle grazie di Hitler, e ricordiamo che era stato indicato in precedenza da Hitler come suo delfino, come suo erede. Quindi ti racconta una pagina di storia che coincide perfettamente con tutti i tasselli di storia come la conosciamo sui libri, vista però dalle cucine dove arrivavano gli agenti delle SS ad assaggiare, come nell'antica Roma, i cibi per paura che il capo poi morisse avvelenato, quindi si sapeva con largo anticipo che cosa avrebbe mangiato, dove vediamo questo uomo che mandava gli ebrei nei forni crematori che era ghiottissimo di torte ricoperte di panna, dove beveva solo acqua, cioè, è una storia affascinante, era lì, bastava andare a Villa Santa Maria e farsela raccontare.
Allora, adesso passiamo la parola a voi. Abbiamo Valeria che raccoglie le vostre domande.
Per rompere il ghiaccio ne approfitto io, dottor Lorenzetto. Storie di gente normale, un tema a lei già caro che ha trattato anche nel suo libro precedente, Italiani per bene.
Sì, lì erano sempre 25 ritratti dove non avevo messo la gente come Otelma o il cameriere del Duce, di Hitler, scusate. Avevo messo solo italiani che fanno delle cose eccezionali per gli altri, cioè italiani comuni, che nessuno di noi conosce, ma che hanno dedicato la loro vita a fare qualcosa di assolutamente grandioso, come Lorenzo Crosta, un imprenditore di Varese, che ha aperto dal nulla 28 cooperative, nelle quali il 70% dei dipendenti sono down, compresa la sua segretaria, che si chiama Agnese, che è down anche lei, ma attenzione, non li ha assunti per intrecciare cestini di vimini o per fare carità pelosa, li ha assunti per fare dei cablaggi d'alta precisione che vengono acquistati per esempio dalla ditta Merloni di elettrodomestici, che hanno la certificazione ISO 9002, eccetera. Quindi, perché lui mi spiegava che non c'è niente che il down non sappia fare con precisione micrometrica una volta che tu gli hai ordinato di farlo, e l'orgoglio con cui lo fa. Per cui ne aveva uno che gli diceva: tu puoi bere la Coca-Cola ghiacciata perché io faccio la vite, la brugola qua, a stella a 4, cioè per il frigorifero, se non ci fossi io che faccio la vite, tu non potresti bere la Coca-Cola ghiacciata. E li ama talmente che ha aperto una casa sua, una specie di comunità, chiamatela famiglia allargata, chiamatela come volete, dove ne ha adottati 10, di una certa età però, privi di famiglia, perché voi sapete che il dramma dei disabili, di questo tipo di disabili, è che quando muoiono i genitori di una certa età non c'è più chi li accudisca, e siccome se ne è trovato fra i piedi, come dice lui, alcuni di 50 anni che non avevano più i genitori, la madre e la pace, li ha portati a casa, li ha adottati anche legalmente come figli, e vive in questa gigantesca famiglia allargata insieme con altri 3 suoi amici che a loro volta hanno figli, suoceri, eccetera. Io li ho visti a tavola, sono in 50, una cosa da non credere. E lì tutti insieme, lui vuole addirittura creare un utopista di quelli che le cose le realizzano, vuole creare una città in cui i normali, cosiddetti normali fra virgolette, e down, vecchi e giovani, vivano tutti insieme in una grande famiglia. Lui l'ha fatta a casa sua, col vantaggio, mi spiegava che se tu stasera devi andare al cinema ai tuoi figli, o c'hai la babysitter che viene a casa tua, o tu il cinema non ci vai, neanche vai al ristorante a mangiare la pizza. Mentre io dico, signori, io e mia moglie stasera andiamo al cinema, ciao, chiude, tanti, i suoi figli. Sono in buone mani, ci sono nonne, ci sono altri genitori, cioè, e quindi lui abita in una famiglia dove può alzarsi e dire, vabbè, torno fra due giorni, devo andare via. Lo può fare, mentre gli altri italiani, tutti chiusi nel loro guscio, devono organizzarsi in tutt'altra maniera. Ne ha uno di questi down in particolare, che è stato il suo dramma iniziale, che appena se l'è preso in casa, tutte le mattine, appena sveglia, mentre lui stava andando assonnato in bagno, lo fermava in corridoio dicendogli, tu morirai! Effettivamente, appena svegli, non è che sia un saluto. Però dice, poi ci ho fatto il callo, ma soprattutto ho considerato quanto è preziosa questa munizione che ancora adesso, a distanza di 10 anni, questo qui mi fa, perché è il memento mori che si fanno i frati trappisti sulla porta della cella, cioè ricordi che sei niente. Ci è voluto un down in casa che glielo ricordasse, se tutti noi nelle nostre case avessimo un down che la mattina ci ricorda che siamo qui di passaggio, forse la cosa ci darebbe anche abbastanza fastidio, come ha detto lui, con espressione colorita, mi rompe qualcosa che non posso nominare perché ci stanno registrando. Però poi ha capito invece la richiesta di avere uno che ti tiene coi piedi per terra e ti dice guarda che sei come me, non c'è differenza fra te e me, i nostri destini sono comuni.
Replay, le voci in differita. Replay, le voci in differita.
Come ogni giorno iniziamo dopo il GR24 delle 13.30 e stiamo insieme fino quasi alle 14.30 con Replay, gli incontri in differita da Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci aggiorniamo attraverso le voci dei protagonisti degli incontri che stiamo seguendo per voi. Oggi siamo al Café du Parc a Fiuggi con Pino Pelloni, che ospita Stefano Lorenzetto, giornalista ed editorialista del giornale, autore di Tipi Italiani, 25 vite fuori dall'ordinario. Questa raccolta di articoli dedicati a persone comuni e con storie inedite da raccontare. Continuiamo con le domande di Pelloni e del pubblico di Fiuggi.
Quale personaggio femminile che ha incontrato questo lungo viaggio attraverso questi personaggi italiani ti ha colpito di più? E come sono le donne italiane oggi, le donne comuni?
Ah, io c'ho personalmente una grande considerazione della donna che un poeta dialettale della mia città, che era praticamente il gemello di Trilussa, erano anche in corrispondenza i due, che si chiama Berto Barbarani, in una poesia nel dialetto della mia città dice delle Sanzenate, il quartiere di Sanzeno è il quartiere storico di Verona, e dice delle donne sanzenate, le parfate per portare il mondo, sembrano fatte per portare il mondo. È una definizione molto vera, le donne non solo sono fatte per portare il mondo, ma lo portano. Hanno portato nel grembo, quindi lo portano davvero il mondo, e hanno secondo me una scala di valori, delle ricchezze anche morali, che sono 5, 10, 20 volte superiori a quelle di noi uomini, perché gli uomini sono come degli egoisti, le donne no, sono sempre altruiste, buttano sempre il cuore oltre l'ostacolo. Non ne ho intervistate molte di donne, devo dire la verità, che questo mi dispiace, ma purtroppo sui giornali la mia ricerca da frate cercatore porta a casa quello che trovo, però alcune le ho intervistate e corrispondono in pieno a questa tipologia di donna che è fatta per portare il mondo. Ne ricordo una in particolare che è in questo libro, che è Ilaria Ramelli, che è una professoressa di storia, professoressa universitaria di storia che abita in provincia di Piacenza, la quale non può insegnare a Chieti, che è la cattedra che le è stata assegnata dal Ministero, perché fin da bambino soffre di una scoliosi talmente forte che la costringe a vivere sdraiata a letto. Quindi trova un po' di requie, non solo nel naproxene sodico, che è il medicinale che le spacca la schiena, con il quale cerca di alleviare i suoi dolori alla schiena, ma trova un po' di sollievo stando a letto, quindi col computer lavora a letto. Però questa è una donna che non esiste sulla faccia della terra, è l'unica donna sulla faccia della terra che sa interpretare, nei casi ove questo è possibile, sa anche parlare, tutte le lingue morte della storia dell'umanità, quindi l'accadico, il persiano antico, sa decretare il codice di Hammurabi, ne sa una ventina. E in questa sua ricerca delle lingue antiche, una ricerca esasperata, una filologia da lasciare esterrefatti, si è dedicata in particolare alla ricerca delle fonti storiche che attestano la veridicità della figura storica di Gesù Cristo, per cui anche per me, che vengo da una famiglia cattolica, sentire per la prima volta questa scienziata che mi parla del perché nelle antichità giudaiche di Flavio, o il perché Mara Bar Serapion, che era un antico personaggio della Mesopotamia, parla già nelle sue storie di questo saggio figlio di Giudei messo a morte dai suoi stessi consimili perché aveva fatto qualcosa che non andava. Insomma, sentir raccontare sotto forma di cronaca, per me giornalista, sulle fonti il fatto che quello che raccontano gli evangelisti non è smentibile perché è stato scritto nella peggiore delle ipotesi, il peggiore dal punto di vista diciamo religioso, circa 70 anni dopo, dai 40, 50 anni dopo la fine in croce di Gesù, e quindi erano tutti smentibili dei testimoni che erano tuttora viventi. Voglio dire che se io mi metto a scrivere che questa sera qui alle Terme di Fiuggi non sia mai detto hanno crocifisso uno, beh insomma anche tra 30 anni troverò sicuramente uno di voi che andrà a dire in giro c'era quel pazzo di Renzetto che ha scritto sta roba, io c'ero e non è vero, io è un matto. E quindi ci sarebbe traccia nelle cronache dell'opinione contraria, cioè qualcuno avrebbe lasciato scritto sì, ci sono quattro evangelisti o ci sono un branco di scemi seguaci di uno che era nato a Nazareth che raccontano questa storia, ma non è vero che è successa quella roba lì a Gerusalemme, no? E quindi sentirlo raccontare da lei era di un fascino unico, ed è una donna che con totale umiltà fa un qualcosa che nessuno di noi riuscirebbe a fare, evidentemente anche un dono che ha avuto particolare.
Allora, prossima domanda? Ma volevo sapere, in questi viaggi virtuali attraverso i tipi italiani, se lei è riuscito a disegnare il personaggio tipico, veramente italiano medio, chi è l'italiano, secondo lei?
L'italiano è una tavolozza di colori, è secondo me un uomo capace di grandi slanci di coraggio, ma capace anche di azioni di codardia più uniche che rare, quindi a seconda delle circostanze in cui si trova l'italiano, sicuramente che lega gli italiani è lo slancio naturale di fronte alle situazioni di pericolo in cui cioè, noi diventiamo veramente fratelli d'Italia quando c'è una disgrazia, questa è la verità, cioè se c'è il terremoto, l'alluvione, cioè da stringere i denti, siamo bravissimi. Io ricordo aver intervistato in questa serie un fattorino che portava il baccalà dei frati Arnoldo Mondadori, che il venerdì andava a prendere il baccalà per i frati, eccetera. Ecco, ma mi raccontava della mattina in cui il commendatore Arnoldo si è alzato alle 4 del mattino per andare a stringere la mano uno per uno. Questa è storia minima, non è mai stata raccontata. Però questo grande editore che dava del tu a Hemingway, che a Maina ospitava nella sua casa Thomas Mann, eccetera, i grandi del pianeta, quest'uomo che dava del tu alla cultura mondiale, si alza alle 4 del mattino, ormai ottantenne, e con la Bentley, perché viaggiava con una Bentley quando aveva gli stabilimenti a Verona, che ancora poi lui si è trasferito a Milano, ma ha vissuto per lungo tempo nella mia città, e va a salutare, perché vuole stringere la mano uno per uno, a 200, 300 dei suoi operai, che messi in libertà da lui, pagandogli lo stipendio, partono in pullman alle 4 del mattino per andare a Firenze a portare aiuto dopo l'alluvione del 76. E non c'è stato bisogno che Mondadori dicesse sarebbe meglio che noi andassimo a dare una mano a Firenze, non c'è stato bisogno di dire vi pago la giornata, no, è una roba che è nata così spontaneamente la mattina e la sera, e la mattina anche il grande capo va a salutare, stringe la mano perché vuole essere in qualche modo presente a questa cosa. Ecco, credo che nel momento del bisogno l'italiano riveli una grande umanità, dice sempre il mio maestro Enzo Biagi, che durante l'ultima guerra a Bologna fu affisso un cartello che prometteva, mi pare, fu affisso un manifesto dei nazisti che prometteva 5 kg di sale per chiunque denunciasse un partigiano. Hanno mangiato tutti scipito a Bologna.
Abbiamo un'altra domanda.
Lei in effetti ha fatto una ricerca particolare sui tipi comuni. Però quando poi ci ha parlato di questo personaggio che io trovo veramente eccezionale, questa professoressa che malata aveva una così grossa cultura di cui certamente ha dato il suo saggio. E certamente in questo caso lei non si è soffermato sulla figura media perché ha fatto un esempio di grande cultura, mentre invece parlando del cameriere di Hitler effettivamente ci ha dato un saggio, sì, della sua quotidianità. da quello che lei ci dice, a primo acchito io capisco che lei è riuscito magari a darci uno spaccato di vita del passato, degli anni 30, degli anni 40, ma io mi proporrei di farle questa domanda, vorrei saperne di più a proposito dell'italiano medio dei giorni nostri.
Naturalmente, come sempre, quando si fa un florilegio di cose che hai scritto, cerchi di mettere dentro anche quelle che ti hanno più colpito e quindi può finire dentro quello che non è un italiano medio. Questo libro c'è la storia del professor Vittorio Staudacher, che è il primo ad aver fatto un trapianto di polmone nel 1949, che è stato un grande della sanità italiana, che dava una visione filosofica di cosa vuol dire avere tutti i giorni, come lui l'ha avuta, tra le mani la vita delle persone, perché ne ha aperti e richiusi, sperabilmente con molto successo, 27.000. E quindi, ripeto, nella scelta finisce dentro anche il grande personaggio. Però se io vado a scorrere, lo devo fare sempre, perché ormai sono 250 quelli pubblicati, e quindi non me li ricordo più di notte, mi vengono, come scrive la professione, mi vengono incontro una specie di Spoon River dei viventi, e ogni tanto mi addormento sognando di riunirli tutti insieme, almeno per una volta, prima che cominci a infittirsi di croci il cimitero. Però se io guardo, vedo che sono dei nomi di persone che a voi non dicono niente, che non hanno fatto niente di speciale. Giacomo Arrigò è un commercialista di Milano, che ha avuto un figlio morto di tumore a 18 anni, il quale gli detta praticamente un libro che lui intitola La storia più bella, che è la storia di questa tragedia, e vi garantisco che è un libro che col semplice passaparola, lui poi l'ha pubblicato, ha venduto, sta vendendo centinaia di migliaia di copie, quindi è un papà che fa sta roba. Aldo Bertelle è un signore di un utopista di Pedavena, provincia di Belluno, il quale ha aperto un museo dei sogni e della memoria, si è messo a raccogliere pietre che raccontano la storia dell'umanità. In questo museo c'ha un pezzo di tegola di Hiroshima dopo lo scoppio della bomba atomica, l'unico pezzo di Hiroshima che è uscito dal Giappone, che l'imperatore del Giappone ha concesso che uscisse dal paese e dato soprattutto a un non giapponese. Ce n'è un altro pezzettino all'ONU, al Palazzo di Vetro, ma è incomodato, gratuito, cioè deve tornare alla base. Lui gliel'ha regalato, e lì una teca, questo pezzo di tegola calcinata dall'esplosione della bomba atomica. Ci sono i San Pietrini su cui sono caduti i bossoli sparati da Lia Gacha in piazza San Pietro, sono andati di notte i selciatori della città del Vaticano a togliere proprio i tre San Pietrini su cui sono caduti per spedirglieli, e li hanno rimpiazzati di notte. Ci sono i blocchi di granito che venivano messi per strada dagli ungheresi nel 56, quando sono arrivati i carri armati sovietici a Budapest. E attraverso la storia delle pietre arrivano lì i ragazzini che non sanno niente della storia del mondo e gli raccontano la storia dell'umanità. Sono italiani comuni. Cioè, naturalmente ci sono anche, come dice lei, degli italiani che proprio comuni non sono, però hanno questo pregio, erano ignoti prima di andarsi a trovarli.
Replay, le voci in differita. Replay, le voci in differita.
Tipi italiani, dicevamo, le 25 vite fuori dall'ordinario raccontate da Stefano Lorenzetto, editorialista del Giornale. Il volume offre spunti per la discussione con il pubblico del Café du Parc di Fiuggi, e così riprendiamo il nostro appuntamento con Replay di oggi.
Dottor Lorenzetto, quindi gente comune, ma anche personaggi che vivono ai margini della società. Chi è Mario Dumini?
Mario Dumini non sarebbe neanche un personaggio sconosciuto, perché ha un cognome che forse quelli di una certa età che sono seduti qui dice qualcosa, perché il padre, Amerigo Dumini, era conosciuto come il signor 18 omicidi, si presentava così, piacere, Amerigo Dumini, 18 omicidi, o anche il signor 17 colpi, perché era stato condannato a morte dagli inglesi in Africa, fucilato, e nonostante 17 colpi sparatigli, gli è caduto addosso un cadavere che gli ha fatto un po' da paravento, cioè era ancora vivo. Quindi è sopravvissuto a un'esecuzione capitale, e il titolo di questa sua autobiografia di 17 colpi gli era stato consigliato da Leo Longanesi.
Quindi è il figlio dell'assassino di Matteotti.
Per me è stato emozionante non solo andarlo a trovare, dove adesso vi dirò, è stato emozionante andarlo a trovare perché io ero amico di Matteo Matteotti, uno dei due figli di Matteotti che abitava nella mia città, che io ho intervistato, e mi aveva raccontato per filo e per segno questa tragedia familiare che lui ha vissuto quando era poco più che neonato. Ma insomma, però mi raccontava di quando a tavola, fino a che è stato grande, è stato in casa con la mamma, era sempre apparecchiato un posto vuoto, quello del papà, con un mazzo di fiori rossi. Vado a trovare questo Mario Dumini, figlio di Amerigo Dumini, che vive alla periferia di Roma, a San Vittorino, in una grotta, senza porte, senza finestre, dove d'inverno fanno 3 gradi, con 3 coperte,
le candele, un fornelletto elettrico, una sporcizia, un disordine cosmico indescrivibile, con i cinghiali, i serpenti, i gufi che gli entrano dentro in casa, sono tutti amici suoi, con i cani, eccetera, che va a lavarsi giù in fondo a questa scarpata dove c'è un fiumiciattolo e si lava anche d'inverno nell'acqua fredda, dice che ci sono dei pesciolini che gli si attaccano alle gambe come le sanguisughe, cioè delle cose incredibili. In mia presenza si è fatto di tè e intanto teneva le mani dentro il pentolino del tè per scaldarsi le mani, perché era inverno quando sono andato a trovarlo, e vive così perché non vuole avere nulla a che fare con lo Stato, non vuole avere nulla a che fare col progresso. Io penso che sia una forma di espiazione, lui nell'intervista mi garantisce di no, si è dato come missione sociale quella di combattere contro le prevaricazioni che questo Stato compirebbe contro le persone recluse nei manicomi, prima nelle carceri e poi nei manicomi, e vive in questo modo che è impossibile per ognuno di noi, mangiando pane secco e mangiando solo erba. È una persona comune, ha un nome importante, ha una storia importante alle spalle, una storia di cui lui non è certo fiero, che rinnega, con una mamma morta suicida, questo padre perbenista che gli diceva mettiti la camicia bianca, frequenta le sezioni del movimento sociale, gli dà uno scappellotto un giorno che vedono passare il funerale di un comunista, perché lui, che ha 12 anni, ha studiato dai salesiani, dice ecco papà uno di meno, e lui gli dà una sberla e dice davanti alla morte siamo tutti uguali, rispetto, che detto da uno che ne aveva ammazzati la metà di mille, compreso Matteotti, insomma cioè, suona strano, avrei preferito che mio padre rispettasse la vita prima. È una pagina di storia raccontata da un signor nessuno, che però ha avuto alle spalle un signor qualcuno, un delinquente matricolato, tra l'altro raccontato nei libri di storia come un ricattatore, credo che sia stato l'unico Dumini che ha tenuto in scacco fino alla morte il duce, ricattandolo proprio. Le cose sporche le aveva fatte tutte, con la famosa ceca, quando dopo il discorso di Matteotti alla Camera, in cui Matteotti denuncia i brogli, Mussolini torna a Palazzo Venezia urlando che fa la ceca, che fa Dumini, per dire come mai che non gli ha dato tale, non si è ancora preso a cuore sto deputato socialista che osa attaccarmi, no?
Senti Lorenzetto, per l'Istat gli italiani leggono poco, giorni fa gli editori invece dicono che cominciano a leggere un po' di più. Qual è la situazione, tu che giri l'Italia e conosci tanti personaggi e tante persone, perché si legge poco, se è vero?
Beh, io credo che siamo tutti afflitti, parlo per me, da un overdose di informazioni che è stata anche calcolata e che è unica nella storia dell'umanità e che crea una reazione di rigetto in tutti. Io sono cresciuto bambino col culto dei giornali, ero capace di distinguermi, dire la verità, mi vergogno anche a dirlo, pensate che sono un pazzo, ma insomma io ho fatto con dei miei amici dei test, mi bendavano, io li riconoscevo i quotidiani dall'odore, cioè dall'odore dell'inchiostro sapevo dire se uno era la notte, era il giorno, era la sera, cioè, sono delle cose psichiatriche, mi rendo conto, cioè, se me qualcuno mi avesse aperto il quotidiano prima che l'apressi io, potevo strangolarlo, cioè per me era tutto. Ora, come dico spesso con mia moglie, a parte che io leggo i quotidiani, mea culpa, sbagliato, però li leggo dopo le 9 di sera, come se fosse proprio l'ultima incombenza della giornata, la più faticosa, che rinvio, ma alla fine non mi posso sottrarre perché è il mio mestiere, ci mantengo la famiglia. Ecco, io vedo proprio su di me la voglia, il tempo di leggere non ce l'ho più, si impilano a volte 2, 3, 4 mesate di settimanali a casa mia, così come niente fosse, e faccio fatica perfino ad aprirli. Quindi c'è un'overdose di informazione, l'overdose di informazione, di assuefazione all'informazione, crea a un certo punto il disgusto, perché non c'è niente come una cosa che te la vogliono far piacere a tutti i costi. Poi sapete, insomma, voi che avete fatto la guerra, io non l'ho fatta, ma insomma, penso che siate buoni testimoni di questo e me lo possiate confermare, se una cosa te ne danno in dosi mitridati, che te ne danno poca, ti sembra di avere la gamba di un santo nel piatto, se poi ti buttano giù con la pala il caviale, non lo apprezzi più. E oggi come oggi, secondo me, tra carta stampata, televisione, abbiamo creato una crisi di rigetto nel lettore. Vedo però, perché quello mio personale è un test significativo, in questo senso vedo che la voglia di leggere selezionato non è venuta meno. Manca il gradino successivo che secondo me andiamo a fare quanto prima, cioè la possibilità per il lettore di costruirsi il suo giornale ideale. In America devo dire che qualcosa di simile per ragioni molto poco nobili, lo stanno già facendo. Siccome i quotidiani in America, per esempio, vengono venduti quasi tutti per abbonamento, se tu ti abboni al Los Angeles Times, la prima cosa che ti chiedono è qual è la sua fascia di reddito. Se tu dichiari che la fascia di reddito è di $20,000 l'anno, sotto i $20,000 l'anno, ti mandano l'edizione con le offerte speciali dei supermercati e il coupon da tagliare per andare a prenderti i pali 2 e porti a casa 3. Se tu dici che la tua fascia di reddito è sopra i $100,000, ti arriva un'edizione del Los Angeles Times in cui c'è dentro la pubblicità del Rolex, delle barche, eccetera, e le notizie di finanza. È una prima forma di distinzione, di classismo anche, ma comunque di distinzione degli interessi. Cioè è inutile che diamo le notizie su Valeria Marini a uno che ha un reddito di $200,000, mentre probabilmente chi ha il reddito sotto i 20 milioni di lire annue può essere interessato alle vicende sentimentali della signora Marini e di Cecchi Gori. Arriveremo al giorno in cui ognuno di voi dirà: alla mattina voglio i miei 10 giornalisti preferiti,